Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione in quello che è il consueto appuntamento di Studio di X, che chi ci segue sa che si è temporaneamente fermato, ha concluso un'edizione di 767 settimane, circa 15 anni, per riorganizzare un po' l'idea, tirare un po' il fiato e tornare con quella che sarà una formula definitiva che si presti meglio ormai all'integrazione della nostra informazione all'interno di palinsesti generalisti come saranno quelle delle emittenti in onda media che ci ritrasmettono almeno in maniera prevalente. Questa rubrica è stata e sarà un trade union fra noi della Sicilia la media comunicazione, le emittenti che ci ritrasmettono e gli ascoltatori, ma è stata soprattutto di supporto in una fase transitoria che sta per volgere al termine, quindi anche noi adesso dobbiamo adeguarci a quello che sarà il nostro target definitivo. Stiamo cercando di farlo, non per questo ci fermiamo e vi lasciamo da soli, perché saremmo noi per primi a soffrire della mancanza di voi ascoltatori molto affettuosi che settimanalmente ci rinnovate la vostra stima. Quindi questa settimana vi proporrò un mix di informazioni provenienti dal mondo radioascolto internazionale e poi di informazioni provenienti dal mondo dei media della tecnologia, prendendo alcuni pezzi delle altre nostre due produzioni di Obiettivo di X, che era la sorella gemella, che è la sorella gemella di Studio di X, però realizzata per un broadcaster internazionale in onda corta, e poi Medium Tech, che è una oltre che un notiziario quotidiano dedicato al mondo dei media della tecnologia, è anche un approfondimento settimanale. Da questo approfondimento settimanale trarrò alcuni pezzi con delle notizie che mi sembra interessante proporvi, e poi noi ci risentiremo alla fine di questo spazio per salutarci. Quindi buon ascolto anche per questa settimana da Roberto Scaglione. That reaches out and squashes your time. You just found it. It's your time. E ve lo accennavo in apertura ad una buona notizia proveniente dal mondo delle trasmissioni in italiano in onde medie e corte. In un altro ambito sarebbe una notizia assolutamente normale, in questo caso è invece una notizia che ha dell'eccezionale. Perfetto, Radio Cairo si sente almeno nel paio di giorni a cui si riferiscono i nostri monitoraggi, e poi stiamo registrando come al solito con qualche ora d'anticipo rispetto alla messa in onda. Radio Cairo si è sentita sui 9490 kHz, anche sui nostri canali social, e ce l'eravamo augurato che la presenza di Concetta Corselli nuovamente a Radio Cairo potesse essere di buon auspicio. In realtà è accaduto davvero, quindi orecchio ai 9490 kHz, che vi anticipo è la stessa frequenza che è stata registrata anche per il periodo estivo. E questa è la buona notizia. Prima di passare al resto delle trasmissioni in lingue italiane in onde medie e corte, un aggiornamento per quello che riguarda le nuove frequenze che saranno utilizzate da The Mighty KBC per la trasmissione a destinazione America a partire dal 25 marzo. L'orario è sempre dalle 00 alle 02 UTC, e a partire dal 25 marzo saranno utilizzati 5960 kHz, poi il 5 maggio si passerà a 9925 kHz, per tornare il 2 settembre ai 5960 kHz. E solidarietà ai giornalisti di Radio e TV Capodistria che sono stati attaccati dalla svolta. L'ultimo atto del comitato di programma di Radio e TV Capodistria è stata l'approvazione di una lettera a difesa del lavoro dei giornalisti e dei redattori dell'ente, che insieme ai colleghi della Voce del Popolo sono stati accusati la scorsa settimana di essere media di regime da parte del gruppo consiliare La Svolta, che in un lungo e prolisso comunicato stampa aveva messo in discussione la deontologia degli operatori dell'informazione della comunità nazionale italiana. Non c'è pace per Radio e TV Capodistria, in qualche modo ce ne occupiamo praticamente una settimana sì e una no. Una presa di posizione decisa e importante per il settore, che almeno per quanto riguarda i programmi in lingua italiana, come ricordato nelle relazioni per l'anno 2017 dai caporedattori responsabili, sta vivendo non pochi problemi dovuti alla continua riduzione del personale e del budget. Ed è una situazione che potrebbe anche peggiorare nei prossimi anni, visto che già ora si parla di una possibile riforma dell'informazione pubblica che dovrebbe iniziare ad essere discussa dopo le elezioni politiche in Slovenia. L'auguro dei consiglieri uscenti è che i tanto promessi fondi straordinari possano essere messi in campo prossimamente per garantire la stabilità dei programmi, che restano un punto fondamentale per quanto riguarda il rispetto dei diritti costituzionali della comunità nazionale autoctone del paese. Da questo punto di vista, il direttore generale della radio televisione slovena Igor Kadunc ha espresso tutto il suo sostegno, non nascondendo però che sulla strada dei media minoritari ci saranno ancora molte prove da superare. Una notizia positiva è il lancio del portale multimediale finanziato dai fondi che un tempo il Ministero degli Esteri italiano elargiva per il mantenimento del satellite, che al momento attuale rischia di non essere più finanziato a partire dal 2019, siti internet di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana. E andiamo a fare un piccolo riepilogo, come vi dicevo, almeno delle trasmissioni di cui siamo già in possesso di nuovi orari e frequenze. Vi dico già in partenza che ci sono pochissime modifiche. Certamente non dovrebbero essere interrotte le trasmissioni 24 ore al giorno proprio di Radio Copper Capodista sui 1170 kHz, con un impianto che vi ricordiamo negli ultimi mesi è stato ridimensionato, l'antenna un po' abbassata e quant'altro. Poi certamente continueranno anche le trasmissioni dei pochi ripetitori in onda media rimasti sul territorio nazionale da parte del nostro operatore, quindi della RAI. Ce n'è uno che trasmette anche in sloveno, quello sui 981 kHz di Trieste e Monte Radio, a cui si affiancano quelli che ripetono il primo canale nazionale con alcuni inserimenti di altro tipo, e sono 657 Pisa Coltano, 900 Milano Siziano, 936 Venezia Campalto, 999 Torino Volpiano, 1062 da Ancona Montagnolo, Cagliari Decimo Puzzo e Catania Coda di Volpe, i 1107 di Roma Montecioci, i 1116 di Palermo Monte Pellegrino, i 1431 di Foggia, i 1449 di Belluno e i 1575 di Genova Portofino. Così come troviamo registrati all'HFCC anche i 10 minuti in lingua italiana della Radio Vaticana al mattino fra le 6 e le 6:10 UTC a partire dal 25 marzo, 15.595 kHz dal lunedì al sabato. Confermate anche le trasmissioni di Radio Cina Internazionale con quella mattutina fra le 6 e le 7, 17.520, e poi le due serali 18-19 UTC, 7.340 e 7.435, e 20 e 30, 21 e 30, 7.265 e 7.345. Di AWR Europe vi abbiamo già parlato due volte, ma ve lo ripeto: a partire da domenica 25 marzo fra le 9 e le 10 UTC saranno sempre le 11 e mezzogiorno ore italiane, sarà utilizzata la frequenza in banda di 25 metri, 11.905 kHz. Poi al momento le trasmissioni in lingua italiana dell'IBC, Italian Broadcasting Corporation, sono schedulate il sabato fra le 13 e le 14 e il mercoledì fra le 19 e le 20 sui 6070 kHz. Confermati tutti e tre i segmenti di Radio Romania Internazionale 14, 14 e 26, 9520 kHz, e poi fra le 16 e 20, fra le 16 e le 16 e 26, fra le 18 e le 18 e 26 sui 5910 kHz. L'ultimo segmento, quello delle 18, dovrebbe essere ancora diffuso in DRM. La voce della Turchia dovrebbe spostarsi sui 9610 kHz sempre fra le 14 e le 14:30 UTC, come fa nel periodo estivo. Radio Cairo ha confermato i 9490 kHz, è una delle emittenti che non cambia il suo orario UTC, quindi trasmissione in onda fra le 18 e le 19. Per gli spazi della WRMI in lingua italiana, che al momento sono 4, vi rinviamo sia il nostro sito internet www.bcllnews.it che al sito www.wrmi.net. Poi non abbiamo conferma se continuerà a essere diffuso dal piccolo trasmettitore da 1 kW tedesco di Karl Krekel sui 6005 la trasmissione in lingua italiana di Radio Tirana fra le 18 e le 18:30, così come non siamo ancora in grado di dirvi se sarà se ci sarà la ritrasmissione della RAE, Radio Argentina al Mundo, la vecchia Radio Argentina all'Exterior, fra le 19 e le 20 attraverso i trasmettitori della WRMI. E poi confermata anche la trasmissione della Voivi fra le 19:20 e le 20:10 sui 5945 e i 7235 kHz. Vi diamo anche per certa la trasmissione in lingua italiana di Radio Tunis Internazionale sui 963 kHz. L'orario potrebbe essere fra le 15:03 e le 16, ma vi ricordiamo che negli ultimi anni è stata spostata in orari, insomma, molto più tardi, fra le 18 e le 19 UTC. Per questo continuiamo a invitarvi a seguire il nostro sito internet www.bclnews.it. E torniamo per un attimo in Slovenia, perché un'app per tablet e telefonino incrementerà l'offerta internet di Radio TV Capodistria. Il progetto RTV Capodistria 4D deriva da iniziative finanziate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il tramite dell'Unione Italiana in applicazione della legge italiana 73-2001. In poco più di 6 mesi il progetto è stato realizzato in collaborazione con il centro multimediale della RTV Slovenia, che da oltre 20 anni gestisce il portale www.rtvslo.si e la piattaforma multimediale 4d.rtvslo.si. Col nuovo portale multimediale in lingua italiana, di cui anche noi vi abbiamo parlato, capodistria.rtvslo.si, è stata così sviluppata l'applicazione Capo for Distria, che una volta completata sarà disponibile per telefoni e tablet, sia iOS che Android che Windows Phone, anche se quest'ultimo sistema operativo è ormai in inarrestabile declino, e in futuro anche per le smart TV. E c'è da sperare che la nuova app non fagociti altre modalità di trasmissione quali il satellite, allo stato non garantito dal 2019, come vi dicevamo qualche minuto fa, e soprattutto l'onda media, che costituiscono l'ossatura della vera diffusione transfrontaliera tipica di Radio TV Capodistria, come scrive Luigi Covisi, e noi ci associamo. E a proposito di trasmissioni in lingua italiana, non ho volontariamente citato La Voce della Grecia, che fino a qualche mese fa si ascoltava con piccolissimi notiziari della durata di qualche minuto, anche nella nostra lingua, seppur in maniera irregolare. Vi confermo che l'emittente è ancora attiva sulle onde corte, l'ho ascoltata personalmente sia nelle prime mattinate che nelle ore notturne, principalmente sulle due frequenze 9420 e 9935 kHz. Se qualcuno di voi è riuscito ancora, anche nelle ultime settimane, ad ascoltare qualche piccolo inserimento nella nostra lingua, è pregato di comunicare a info@obiettivodix.it. Ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 55 del 7 marzo 2018 il contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI, Radio Televisione Italiana, relativo al quadriennio 2018-2022. Non abbiamo il tempo per spulciarlo come meriterebbe, ma ad una prima lettura si segnalano il canale in lingua inglese per la promozione della cultura italiana all'estero, un progetto di canale tematico dedicato alle istituzioni, maggiori obblighi in tema di sottotitolazione e audiodescrizione per favorire l'accesso alle persone con disabilità, l'obbligo di aumentare l'offerta radiotelevisiva lineare accessibile in streaming 90%, il piano di digitalizzazione completa degli archivi audiovisivi. In tema di informazione, la RAI è tenuta a presentare alla Commissione di Vigilanza entro 6 mesi un piano di riorganizzazione che può prevedere anche la ridefinizione delle testate e sensibilizzare i professionisti su fake news e fact checking. Entro 6 mesi l'emittente pubblica è tenuta a presentare un piano industriale, un piano editoriale, quest'ultimo che possa anche prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti e l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nel loro ambito. Riguardo invece al digitale radiofonico, risulta solo un obbligo molto generico di valorizzare il mezzo radiofonico anche tramite la tecnologia DAB Plus e le nuove tecnologie multipiattaforma. Vi segnaliamo invece alla fine gli articoli 15 e 17 per quello che è il tema del rilascio della banda 700 MHz dedicato proprio a questo, e poi l'articolo 19 sulla neutralità tecnologica. Quindi o andate sulla Gazzetta Ufficiale e ve lo andate a leggere, oppure vi consiglio un'analisi più approfondita fatta sul sito newslinet.it, che ho letto, insomma, vi darà già una buona idea di quelle che sono le differenze con il contratto di servizio precedente.
Esto en este programa. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
Continua il processo di integrazione della radio nella TV, quella che è stata battezzata come ibridizzazione. Mentre è pressoché quotidiano ormai l'arrivo delle radio nelle versioni visual o audiografica sul digitale terrestre, con due distinti provvedimenti pubblicati nei giorni scorsi, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha autorizzato Radio Dimensione Suono S.p.A. a veicolare il programma satellitare RDS Social TV e Radio Italia S.p.A. a trasmettere sempre sul satellite al momento il contenuto Radio Italia Rap, già diffuso in digitale terrestre in alcune aree del territorio nazionale, ma anche su IP quale embrionale forma di brand bouquet E in attesa di un eventuale ampliamento della diffusione in FM, a poche settimane dall'avvio delle trasmissioni sul digitale terrestre in Lombardia, ha intanto fatto la sua comparsa RMC Sport Network, ma curiosamente solo in versione sonora, che è un formato che è stato più volte osservato essere decisamente limitativo, posto che in pochi tengono attivo una televisione con lo schermo nero. E mentre sul medesimo bacino dovrebbe arrivare a breve dovrebbero essere avviate le trasmissioni autografiche di un altro brand storico, quello di Radio Italia Network, ormai del gruppo Next. Radio 4U, che è una stazione IPFM di Novara, integrerà invece nelle prossime settimane la diffusione in Piemonte su una LCN 649, che completerà la diffusione audiografica lombarda, che è al momento sul canale 860. E importanti novità in tema di visual radio sono poi attese in questi mesi anche in ambito nazionale. Come abbiamo più volte detto, si attende lo sbarco con questo formato anche della Radio Vaticana e, come scrive Newslinet, della RAI. E dal mondo dei media facciamo un salto al mondo della tecnologia, prima di fare la prima pausa musicale, perché sul dark web, che è quella parte nascosta della rete che poi è la parte più ampia di internet, la nostra identità vale $1,200. Sì, $1,200, è questo il valore della nostra identità digitale sul dark web, che è quella rete sommersa dove si vendono anche droghe e armi e si scambiano immagini pedopornografiche in anonimato. È la somma del valore di tutti i servizi online a cui siamo iscritti e che usiamo ogni giorno più volte, dai social network alle piattaforme per gli acquisti online, dai servizi di streaming per musica e film a quelli per la consegna del cibo a domicilio. A compilare un vero e proprio listino è stata una società, la top10vpn.com, che ha setacciato i principali luoghi dell'online sommerso dove c'è il mercato dei dati rubati dai cybercriminali, e si scopre così che gli account Apple sono fra i più ricercati, ma valgono solo $15. I profili Facebook sono valutati $5, gli altri social media come LinkedIn, Twitter, Instagram rispettivamente $2, 1,66 e 1,28 Instagram. I profili del popolare Netflix valgono $8 circa, e non manca anche la compravendita dell'accesso alle caselle di posta elettronica come Gmail e Yahoo, che sono proposte sul mercato, pensate, a poco più di $1. Il servizio più remunerativo per gli hacker, neanche a dirlo, è però PayPal, che è l'app che consente il trasferimento dei soldi e i pagamenti digitali, che per tutti i dati personali e bancari contenuti è quotato con una cifra record, $247. La lista comprende anche i servizi di shopping online come eBay e Amazon, che sono rispettivamente a $12,48 e $9, e poi le prenotazioni di alberghi con Airbnb, il cui account è valutato $10. Tutte piattaforme che oramai utilizziamo in maniera abituale. I dati che forniamo per registrarci e pagare possono valere, come dicevamo, nell'insieme $1,200, che è più o meno il prezzo attuale di un iPhone di fascia alta. Il sito riporta il caso dell'hackeraggio di alcuni profili registrati su app per la consegna di cibo come Grubhub negli Stati Uniti, grazie al quale, oltre al furto di dati, sono stati ordinati in modo fraudolento cibo e alcolici per quasi $180. Nel listino stilato proprio da top10vpn.com, il prezzo di ciascun tipo di profilo varia a seconda di un numero di fattori come i soldi disponibili nei conti, la facilità di accesso alle informazioni e la capacità di dirottare l'account per truffe o altri usi come il furto dell'identità digitale. E si può supporre che gli hacker entrino in possesso dei dati con violazioni dei siti oppure con il phishing, che sono quelle email che contengono link infetti. Se si clicca ci scaricano virus che poi estraggono questi dati personali, ma possono farlo anche approfittando di password deboli che sono impostate dagli stessi utenti. Per cautelarsi, come spesso consigliano gli esperti di sicurezza e facciamo anche noi altrettanto spesso, è utile ricorrere a password lunghe e diverse a seconda dei servizi usati. Non utilizzate mai la stessa password per tutti i servizi, perché potrebbe essere veramente una disgrazia. Oltre che ricorrere all'autenticazione a due fattori, cioè quella che implica due diversi sistemi di verifica delle proprie credenziali. Secondo i più recenti dati disponibili, quelli del rapporto Clusit 2016, il giro d'affari dell'online sommerso ammonta a una cifra compresa tra i 300.000 e i $500.000 al giorno. E possono i lettori contribuire a fermare le notizie false? Una nuova piattaforma, YouCheck, è nata proprio con l'intento di aiutare i media e lettori a diventare dei fact checker. L'idea di tre ragazzi, due dei quali sono italiani, che vivono però a Barcellona, che hanno fondato una startup con l'obiettivo di migliorare l'informazione, aiutandosi a orientarsi nella moltitudine di notizie che circolano sul web. Lorenzo Marini, Nicola Marini e Yasin Khan Al-Kemet sono riusciti così a realizzare un sito web per dibattere e avviare verifiche collettive in pochi passi. L'iscrizione a YouCheck è gratuita, è aperta a tutti. L'utente ha la possibilità di controllare il contenuto di una notizia con il supporto di giornalisti e fact checker professionisti, tra cui Giovanni Zagni, Michelangelo Coltelli, David Puente, Maria Sole Lisciando e Lorenzo Borga. Per avviare per una verifica è sufficiente copiare l'URL della pagina web della notizia e incollarla sulla piattaforma, oppure in alternativa sfruttare un'estensione di UCheck per i browser e consentire che la notizia sia già segnalata direttamente nel momento in cui viene consultato il sito. L'estensione segnala pure agli utenti se la notizia che stanno leggendo è una bufala potenziale ed è già stata sottoposta a verifica. Il sistema quindi consente di confrontarsi sui contenuti di una notizia e di votare tra tre opzioni, quindi rosso, verde e giallo, praticamente come un semaforo. Il rosso chiaramente segnala falsi o completamente errati i fatti riportati, il verde significa che i fatti sono corretti e il giallo è la categoria più complicata poiché può includere praticamente tutti i tipi di contenuti che non sono né del tutto falsi né del tutto veri. E il processo di verifica è quindi basato sulla condivisione della conoscenza e su un sistema di voto che permette di dare maggiore autorevolezza alle proprie valutazioni. Bufale, propaganda, dati manipolati sono sempre esistiti, spiega Lorenzo Marini, ma la natura di internet ha reso molto più complicato filtrarle e crediamo sia necessaria un'alleanza tra giornalisti, media e per evitarne la diffusione e per promuovere l'educazione al fact-checking e alla condivisione responsabile di notizie. E diciamo che Elon Musk non ci fa mai mancare argomenti da trattare, qualche volta anche piuttosto bizzarri. Adesso si parla di colonizzare Marte. Elon Musk crede che Marte sia il posto per sopravvivere alla guerra e l'uomo deve impegnarsi a colonizzare il pianeta, questo pianeta, con una missione già nel 2019 per salvare la vita, la civiltà umana dalla terza guerra mondiale, insomma, che potrebbe essere causata anche da un'intelligenza artificiale non controllata che è molto più pericolosa delle armi nucleari, anche di questo abbiamo già parlato abbastanza. E così Elon Musk, che in una manifestazione in Texas è tornato a dipingere degli scenari apocalittici, mentre il suo interesse si espande anche a un sistema di trasporto pubblico nei tunnel. È importante avere una base autosufficiente su Marte perché il pianeta è abbastanza lontano dalla Terra che in caso di guerra è più probabile che sopravviva rispetto a una base lunare, ha detto il fondatore di Tesla e SpaceX all'evento South by Southwest che si è svolto ad Austin. Stiamo costruendo la prima navicella spaziale interplanetaria e penso che saremo in grado di effettuare i primi brevi voli già nella prima metà del prossimo anno, dice Musk, ammettendo comunque che le sue tabelle di marcia non sempre sono affidabili. E nel caso in cui scoppi la terza guerra mondiale, ha affermato, vogliamo essere sicuri che ci sia un seme di civiltà umana da qualche altra parte, così da riportarlo indietro e abbreviare la durata delle epoche buie. L'intelligenza artificiale, ha aggiunto, è più pericolosa delle armi nucleari, quindi perché non abbiamo un controllo regolamentare? E in attesa di arrivare su Marte con questo razzo chiamato BFR che dovrebbe compiere il primo volo nella prima metà del 2019, Musk pensa a rivoluzionare il trasporto cittadino attraverso dei tunnel sotterranei. L'imprenditore ha fornito nuovi dettagli del progetto che darà priorità a pedoni e ciclisti rispetto alle auto. Continueremo a trasportare le auto, ma solo dopo aver soddisfatto tutte le esigenze del trasporto pubblico. È una questione di cortesia e correttezza e se qualcuno non può permettersi una macchina dovrebbe andare per primo. Questo ha twittato Musk, argomenti di cui certamente torneremo ad occuparci. Ma l'intelligenza artificiale, insomma, la tiene banco ormai praticamente in buona parte delle notizie provenienti dal mondo della tecnologia, spesso anche dal mondo dei media, quantomeno per quello che riguarda la penetrazione e la scelta, le scelte degli editori nei confronti del pubblico. Ci occupiamo di auto, una delle branche, forse la principale anche per Elon Musk, ma noi prima di passare al prossimo brano ci occupiamo di Toyota che testa l'intelligenza artificiale per la gestione dei taxi. È un test che ha avviato a Tokyo con un sistema basato sull'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale che è in grado di predire con un certo anticipo la domanda di vetture pubbliche in determinate aree della città. Nel primo mese di sperimentazione è stata rilevata un'efficacia, pensate, ben del 94,1% e si tratta di un primo passo che potrebbe aprire la strada in futuro a una gestione automatizzata del posizionamento dei taxi robot compatibilmente con i tempi di sviluppo della tecnologia della guida autonoma. L'avvio della sperimentazione è stato reso possibile grazie a un accordo siglato dalla Casa delle Tre Ellissi con Japan Taxi, con la KDD e con Accenture. Il sistema di gestione delle flotte è in grado di anticipare la domanda di vetture in un determinato luogo e orario grazie all'elaborazione delle informazioni provenienti dalle macchine in servizio combinata con quelle relative agli eventi in corso in città e ai big data provenienti dall'utilizzo degli smartphone. E per effettuare i calcoli il sistema si avvale anche di altri parametri quali le condizioni meteo e la disponibilità del trasporto pubblico e cerca di imparare da modelli precedenti. Il software fornisce al momento ogni 30 minuti delle indicazioni sulle richieste attese nelle varie zone della città che è suddivisa in aree un'area di 500 metri e grazie all'utilizzo di questo sistema intelligenza è stato rilevato un incremento delle corse a pagamento del 20,4%. I primi dati sull'efficacia del progetto Toyota seguono di una ventina di giorni l'annuncio di un piano analogo che è stato lanciato da Sony ed è sempre basato sull'utilizzo della intelligenza artificiale che partirà a metà 2018. Il programma coinvolgerà 6 compagnie di taxi di Tokyo per un totale di 10.000 vetture e ha lo scopo di semplificare la ricerca di un'auto pubblica libera e di incrementarne il tasso di utilizzo. E prima di chiudere, una notizia che è in controtendenza con quella di qualche settimana fa che riguardava la chiusura dell'ultima fabbrica americana dedicata ai DVD o quantomeno alla produzione dei supporti per il suo tradizionale uso, cioè quello dei film che ormai si scaricano nella maggior parte dei casi in forma digitale. Ma ci potrebbe essere una salvezza per questo supporto ed è il 4K. Infatti il mercato dell'home video sembrava proprio fino a qualche tempo fa oscurato dalla corazzata che è costituita dalla piattaforma dell'on demand digitale, che a fronte di abbonamenti irrisori offrono la fruizione di contenuti pressoché illimitati ad alta definizione. Di riflesso le vendite del settore DVD dal 2010 hanno registrato un progressivo inesorabile ribasso e sembrava quasi che tale mercato fosse destinato a dichiarare bandiera bianca. Lo stesso colosso Netflix nasceva nel 1997 con un servizio postale di noleggio DVD che dietro un pagamento di un fisso al mese era possibile noleggiarne un numero illimitato di film ricevendoli direttamente nella propria cassetta della posta. È incredibile pensare quanto strada abbia fatto l'azienda che già dal 2007 era tra i pionieri dei servizi di streaming on demand e iniziava in quel periodo la lenta decadenza del prodotto su disco. E contro ogni aspettativa invece la nuova frontiera del 4K è stata capace di determinare un primo significativo cambio di rotta e si tratta di uno standard di risoluzione digitale che con i suoi 4000 pixel orizzontali consente di ricostruire delle immagini di qualità altissima che sono nitide e brillanti, ben 4 volte più definite rispetto allo stesso standard HD. E questo tipo di formato è stato capace di risvegliare anche l'interesse verso l'acquisto dei supporti fisici, rianimando il settore dell'home entertainment e aprendo anche nuove prospettive di ricavi. Di fatto si sta affermando la consapevolezza che il mercato dei DVD e quello dei servizi streaming di abbonamento rispondono a delle esigenze nettamente diverse e potrebbero quindi in qualche modo coesistere. E prima di tutto è da evidenziare come l'home video rimanga a tutt'oggi il primo sbocco dei prodotti cinematografici sul mercato successivamente all'uscita nelle sale. Le opere infatti sono disponibili in DVD soltanto 105 giorni dopo la prima proiezione al cinema, mentre per l'approdo poi sulle principali piattaforme di streaming online i tempi sono molto più dilatati. Accanto a tale importante aspetto si colloca però il fatto che il consumatore medio è in molti casi ignaro delle date relative allo sbarco al cinema e al riguardo si è espresso il presidente di Univideo e di CG Entertainment, che Lorenzo Ferrari Arcidini, il quale, come riportato sul quotidiano Italia Oggi, ha dichiarato che un motivo fondamentale di scelta del supporto fisico è il discorso della collezionabilità, un fattore che ancora rafforza il nostro mondo, e la possibilità di comporre una propria personale libreria fisica in cui raggruppare i titoli preferiti rimane ancora una prospettiva molto allettante che spinge i consumatori a condurre l'acquisto. Un ultimo importante aspetto favorevole è costituito dalla possibilità di reperire attraverso il DVD un catalogo vasto che gli altri mezzi sono attualmente incapaci di offrire. E come conclude Newslinet, un catalogo che, come rimarcato, è offerto allo spettatore con i relativi contenuti extra che sono spesso esclusivi e introvabili altrove. Al riguardo Univideo, che è l'associazione di categoria che rappresenta gli editori audiovisivi su media digitali online, ha pubblicato sul proprio sito uno studio che è stato riportato anche da Italia Oggi e che mostra l'andamento degli introiti del settore home video degli ultimi anni, passando dai 590 milioni di euro del 2010 ai 381,5 milioni di euro del 2016. Anche questo argomento di cui siamo certi continueremo ad occuparci.
That reaches out and squashes your time. You just found it. It's your time.
E vi ringraziamo per essere stati con noi anche per questo appuntamento un po' particolare all'interno degli spazi che erano di Studio di X, che sta tirando il fiato, ha concluso un'edizione di ben 767 settimane. Stiamo riorganizzando le idee per cercare di offrirvi sempre un'informazione puntuale ma soprattutto interessante, ed interessante per un pubblico più vasto possibile, non per dei un pubblico fatto insomma di nicchia, di appassionati di quello o di quell'altro argomento. Quindi stiamo cercando anche con la collaborazione sui social dei nostri ascoltatori di capire quella che sarà il format definitivo di questo spazio, che comunque vi dà l'appuntamento alla prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza. Di certo saremo ancora qui. Da Roberto Scaglione, buona prosecuzione d'ascolto.